Siamo collegati con Paolo Pacchino. Ciao Paolo.
Ciao a tutte e tutte.
Benissimo, con te ovviamente, come abbiamo annunciato, vogliamo parlare dell'attacco a Afrin, uno dei cantoni del Rojava, dove viene applicato il confederalismo democratico. A quanto pare, dopo aver regolato i conti con i sostenitori dell'HDP, il partito filocurbo che si ispira alle teorie del fondatore del PKK, Abdullah Öcalan, il satrapo di Ankara, i cui poteri, lo sappiamo bene, si sono accresciuti notevolmente dopo il referendum costituzionale, ha sferrato il suo attacco in Siria. E le reazioni della Russia e degli Stati Uniti appaiono decisamente deboli. Gli Stati Uniti appoggiano l'esercito siriano libero che tra le forze che attaccano, e insomma si sfalda l'alleanza che ha sconfitto l'ISIS. Le aree del confederalismo democratico, nonostante, lo diciamo pure, una prudente politica delle alleanze, devono oggi fare i conti con il nemico storico e anche con gli ex compagni di strada nella campagna contro le formazioni dello Stato Islamico. Ecco, questo a mo' di introduzione. Ti chiederei se hai degli aggiornamenti sulla situazione, poi facciamo un minimo di analisi di quanto sta accadendo.
Sì, diciamo, gli aggiornamenti che giungono dal cantone di Afrin, direttamente dall'ufficio dell'SDF e dell'YPG, sono che al momento l'esercito turco non è riuscito a penetrare le zone che avevo conquistato oltre il confine, cioè nel cantone di Afrin. Ieri sera sono state riconquistate dalle compagne e dalle compagne dopo grossi contrattacchi, e sono stati riferiti oltre la frontiera turca o sul lato ovest verso Azad, che è la zona già controllata, diciamo, dai ribelli filoturchi.
Quindi sostanzialmente, nonostante il fatto che loro abbiano un'aviazione in grado di bombardare, l'abbiano utilizzata massacrando anche parti di popolazione civile sul terreno, non sono riusciti a mantenere le posizioni conquistate, sono stati ricacciati. Evidentemente non sarà facile per loro penetrare in un territorio in cui tutti gli sono ostili. Ma se il ruolo della Turchia è del tutto chiaro, e se questa operazione chiamata in maniera terrificante Ramoscello d'Ulivo corrisponde a quanto Ankara chiedeva e pretendeva da anni, ossia la creazione di un cuscinetto, di un'area cuscinetto, di un controllo da parte sua della frontiera in maniera significativa, invece diverso è il ruolo dello scacchiere, in primis della Russia, visto che la Russia è militarmente fino a poco tempo fa era presente nell'area, ma anche in subordine degli Stati Uniti. Non a caso, proprio ieri, o l'altro ieri, adesso non ricordo bene, al termine dell'Assemblea Nazionale che si è svolta a Roma, c'è stato un corteo spontaneo che è andato proprio davanti all'ambasciata russa a Roma a segnalare il ruolo che in questo momento il paese governato da un altro satrapo come Putin ha nello scacchiere per la vita e per il futuro della Rojava. Tu come la vedi?
Sì, c'è da dire che il giorno prima dell'operazione c'era stata questa riunione tra, diciamo, i generali russi che avevano una forza presente, diciamo, a Afrin con due basi, e i compagni e le compagne della Confederazione Democratica della Siria del Nord, principalmente del cantone di Afrin. La Russia anche Assad aveva esposto il fatto che i compagni dovessero cedere dei territori nel nord della Siria al regime di Assad. I compagni ovviamente hanno risposto di no, che nessun territorio liberato sarebbe stato ceduto, quindi la risposta della Russia è stata: ok, noi non vi possiamo difendere da un attacco, a questo punto non vi possiamo difendere da un attacco della Turchia. Quindi il giorno dopo, poco prima che partisse l'operazione, che è partita esattamente sabato pomeriggio alle 16:15, ora siriana, l'esercito russo ha preso direttamente, se n'è andato i Idlib, per permettere proprio così alla Turchia di attaccare, perché c'è da dire anche che fino adesso la Turchia non poteva attaccare Afrin, perché lo spazio aereo era protetto dalla Russia, e quindi fino in quel momento non poteva attaccare, quindi quando ha avuto il via libera dalla Russia ha potuto sganciare 150 bombe nel giro in meno di 24 ore sul cantone De Fin, grazie al lasciapassare della Russia. Poi c'è da dire che anche il ruolo degli Stati Uniti, che la risposta sempre il giorno prima che iniziasse l'operazione è stata quella che il cantone De Fin loro non avevano nessuna appartenenza, non c'erano alleanze di coalizione internazionale nel cantone De Fin per sconfiggere l'ISIS.
Chiaro, quindi sostanzialmente hanno dato un implicito via libera all'operazione Ramoscello d'Ulivo. Ma quali territori pretendeva la Russia, il Rojava, in particolare il cantone di Efrim, restituissero alla sovranità di Assad?
Diciamo quello che ha detto la Russia Assad era che i compagni dovevano cedere qualche territorio nel nord della Siria, senza specificare cosa. Ovviamente non hanno specificato i territori che volessero, anche perché lo sapevano benissimo che i compagni e le compagne avrebbero detto assolutamente di no. Quindi diciamo è stato questo la carta che si è giocata la Russia il regime, per cui i compagni e le compagne hanno detto di no. Ma anche i compagni e le compagne sapevano benissimo che dopo la liberazione di Iraq, in cui il nemico diciamo comune sarebbe stato sconfitto, si doveva combattere anche contro altri stati imperialisti che sono presenti in Siria, proprio per il progetto rivoluzionario della critica soprattutto allo Stato-Nazione, di una società anticapitalista, e quindi purtroppo alla fine diciamo ti vai a scontrare contro questo nemico. A volte può essere anche è più forte di te, però oltre l'aviazione, l'esercito turco, come così anche l'FSA e tutte le bande jihadiste, dal Nusra, dal Qaeda, non riescono ad entrare nonostante la forza aerea che abbia la Turchia.
A occhio mi pare che né Assad né la Russia hanno realmente interesse ad una vittoria turca ad Efrin, quindi sembrerebbe più che altro un modo di delegare ad altri l'indebolimento dell'esperienza in quel cantone. Ma permetteranno fino in fondo che Ankara penetri nel territorio siriano?
Beh, questo ovviamente ancora purtroppo non si sa, però è ovvio che la carta che sono giocati sia Turchia sia Russia è quella che la Turchia attacca il cantone di Afrin ed è permesso di fare quello che gli pare, con attacchi aerei, attacchi di terra, e la Russia vada a prendersi la regione di Idlib, e così è stato, perché le truppe che sono andate via da Afrin sono state stazionate nella regione di Idlib, che era stata occupata 3 mesi fa dalla Turchia.
Chiarissimo, quindi siamo comunque di fronte ad una partita a scacchi molto complicata. Questa mattina la stampa di Torino, per penna di Gianni Vernetti, sostiene che comunque l'attuale amministrazione statunitense sarebbe interessata a mantenere la presenza delle GPG in quell'area, perché li considera alleati efficaci nei confronti dell'asse che ha il suo centro in Teheran, ma che ha sicuramente significative alleanze in Assad e anche nel governo iracheno, e che viene considerata da parte dell'attuale amministrazione statunitense una minaccia ai propri interessi, alle proprie alleanze strategiche, che sono soprattutto con l'asse sunnita. Però le reazioni fino a questo momento da parte degli Stati Uniti sono state estremamente deboli.
Beh sì, c'è da dire che quella zona lì dove adesso la Turchia sta attaccando non è stata mai sotto controllo statunitense, è stata sempre sotto controllo russo. Infatti c'è anche una base aerea diciamo sul mare da parte della Russia, sempre sul territorio siriano, ed è ovvio che se in territorio siriano sono presenti più stati imperialisti, che sono Stati Uniti, la Turchia, la Russia, l'Iran, in previsione proprio dei colloqui di pace che si si devono tenere il 28 e 29 gennaio proprio in Russia, ci deve essere una spartizione, diciamo, del territorio. Infatti la Turchia non gli è passato nell'anticamera del cervello, diciamo, di attaccare con le truppe, di invadere la zona del Rojava oltre, diciamo, Manbiji, proprio perché quella zona lì è sotto influenza statunitense, a parte qualche attacco di artiglieria contro i compagni e le compagne che si trovano sul confine, però assolutamente lì non è stato, diciamo, né annunciato, non è né in previsione un'invasione di massa dell'esercito turco, diciamo, nel territorio, nel cantone di Jezire e Kobane.
Sì, avevo comunque letto che nel cantone di Jezire c'erano stati degli attacchi dall'esterno, sì. Non un tentativo di invasione.
Sì, sì, ci sono stati degli attacchi, come molte volte succede, come anche l'attacco che c'è stato il 24 aprile contro, diciamo, la base generale dell'Oriente. Questi attacchi, diciamo, queste provocazioni succedono sempre in modo per giustificare anche la Turchia, per dire: ah, ok, ci stanno attaccando, quindi noi dobbiamo sconfiggere i terroristi oltre confine. Però lì non c'è nessun ammassamento di truppe, non è nell'interesse turca, diciamo, di invadere quella zona. Poi è ovvio che è più una guerra diplomatica tra i vari stati, anche come ha dichiarato Erdogan agli Stati Uniti, di non mettersi in mezzo in questa operazione qua. Infatti proprio quest'oggi ci sarà una riunione ad Ankara tra la Turchia e gli Stati Uniti, proprio per discutere di Afrin.
Quindi, insomma, la situazione è ancora in fase di evoluzione, si tratterà di capire come andrà avanti. Tu che previsioni fai?
Beh, credo che, diciamo, non credo che purtroppo la Turchia fermerà i propri attacchi. Da sabato a quest'oggi sono stati bombardati 250 obiettivi tra militari e civili, sono state decine e decine di morti, e fino adesso non sono purtroppo in previsione di fermarsi. Poi c'è anche un'altra notizia, che, diciamo, gli internazionali che si trovano in Rojava a sostenere gli EPG ieri hanno dichiarato in una conferenza stampa, o anche chi individualmente, che quest'oggi o domani partiranno verso Afrin proprio per difendere il cantone di Afrin e combattere contro la Turchia.
Se quindi c'è un riposizionamento anche degli internazionali accorsi in solidarietà, come hai fatto tu e come hanno fatto altri compagni provenienti dall'Italia in questa fase particolarmente delicata, perché evidentemente, diciamo, la vittoria dell'ISIS è stata, come dire, l'ultimo atto di una fase, ma l'inizio di un'altra, che per quello che riguarda il Rojava indubbiamente potrebbe essere molto 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 difficile da portare fino in fondo. Ma tu ritieni che il cantone di Afrin, vista la sua collocazione nell'area di influenza russa, potrebbe essere considerato sacrificabile anche da parte degli Stati Uniti?
Beh, diciamo, come cantone è stato sacrificato sia dagli Stati Uniti sia dalla Russia, però c'è da dire che, diciamo, c'è un punto in più che va verso il cantone di Afrin in confronto agli altri cantoni, che è una zona abbastanza montuosa, in cui ci sono anche montagne alte 1200-1300 metri con molte colline, e quindi, a differenza del cantone di Jezire e il cantone di Kobane, in cui un'operazione della Turchia sarebbe più facilitata proprio per il deserto e la pianura che c'è, lì proprio non riescono a penetrare, proprio anche grazie alla vegetazione, diciamo, alla struttura della natura che c'è nel cantone di Afrin, e quindi i compagni e le compagne fino adesso non sacrificheranno assolutamente il cantone di Afrin, come hanno dichiarato. Fino ad adesso sarà la nuova Kobane, assolutamente. Certo, questo non ci può far non ci fa felice assolutamente, perché ricordiamo che a Kobane sono morte 8.000 combattenti più altre decine di migliaia di civili, però come cantone è palese che è stato sacrificato sia da Assad sia dalla Russia sia dagli Stati Uniti, ma assolutamente i compagni non cederanno un passo e lotteranno fino alla fine.
Questo lo avevamo capito, era evidente dalle dichiarazioni che sono state fatte. Ma tu come interpreti la mossa della Francia di chiedere la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU?
Beh, la Francia fino ad adesso ha tenuto una posizione abbastanza neutrale, non, ovviamente quando c'era l'ISIS il nemico comune era l'ISIS, ma fino ad adesso, a parte all'inizio del 2012 quando voleva attaccare il regime Assad per via delle armi chimiche, non si è mai esposta così, così liberamente. Poi io credo che la posizione della Francia di chiedere una riunione d'urgenza è anche quella di far sentire la propria voce, perché fino ad adesso la Francia non ha avuto voce in capitolo sulla guerra siriana ed è stata poca partecipe, quindi anche loro, essendo uno Stato imperialista che vogliono imporre il proprio potere, si vogliono mettere in mezzo per cercare di avere anche loro una voce in capitolo.
Chiarissimo. Per quello che riguarda le iniziative nel nostro paese, tu sai puoi dirci qualcosa?
Beh, diciamo a Roma adesso il 5 febbraio arriverà Erdogan che incontrerà il Papa proprio a Roma. I compagni stanno organizzando delle iniziative sono in costruzione per quella settimana lì. Poi il 17 febbraio ci sarà un corteo nazionale a Roma e altre iniziative nei prossimi giorni saranno lanciate sia a Torino sia a Milano che a Roma che in altre parti d'Italia.
A Torino che cosa verrà lanciato?
A Torino diciamo sono in costruzione alcune iniziative che vedremo in questi giorni.
Benissimo, io ti ringrazio moltissimo e alla prossima.
Ok, un saluto a tutte e tutte, grazie a voi.
Alla prossima.
Ciao.